Eccoci, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi ricordo come sempre di scaricare l'app per poter star connessi con noi attraverso smartphone, PC e tablet, ma c'è anche la possibilità di scaricare l'applicazione nella vostra Smart TV e quindi vedere comodamente il canale di TMV Radio. Poi, sempre attraverso il sito di TMV Radio Sport, nella sezione Come ascoltarci, potete individuare altri modi. A questo proposito, il canale NSL nel Lazio, voglio ricordare, dove siamo appunto in TV, da oggi è sul canale 88 del digitale terrestre, non più 74, con tutta la risistemazione dei canali lo potete trovare sull'88 NSL. Dunque, detto questo, andiamo a salutare il prossimo trio che sta con noi e quindi comincio nel dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato Massimo, insieme grazie, a te grazie. Alessio Tacchinardi, ciao Alessio, ben trovato anche
ciao.
A te. Ciao Alessio.
Ciao.
E poi abbiamo con noi oggi Enzo Bucchioni, ciao Enzo, ben trovato anche a
ciao
te,
a tutti,
buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, è bufera oggi.
Hai scatenato subito, hai capito, cioè, con chi ce l'hai oggi?
Ciao ragazzi, no, con nessuno, volevo salutare i miei amici che sono in top e quindi
allora,
benvenuto.
Senti, io c'ho una curiosità subito che voglio chiedere a Massimo, che riguarda un giocatore che tu Massimo hai detto qualcosa qualche settimana fa. Ti voglio chiedere se è cambiato qualcosa, se ancora diciamo è quella situazione lì, e parlo di Lautaro, ti risulta che ci sia anche un interesse del Tottenham?
No,
non
mi risulta.
Non ti risulta?
No, guarda, ti dico sinceramente, sono qui in Sardegna.
Sì.
Ieri sera sono stato a cena con ma lo dico proprio tranquillamente, sono stato a cena con Cristian Stellini. E, sai, io ribadisco anche quello che ti ho detto ieri in radio. Questi sono davanti là, sono contentissimi. C'è Kane, Son, Kulusevski. Hanno fatto benissimo, sono è stato il capocannoniere della Premier. Io sfido chiunque a dire che poi Antonio non è capace di trasformare i giocatori, perché Kulusevski trasformato, Son è diventato il capocannoniere della Premier entrando nella storia, quindi là davanti sono a posto. Poi se si dovesse spostare qualcosa come a livello di giro di centravanti e Kane dovesse essere spostato per esigenze, perché il giocatore lo richiede, non lo so cosa, allora tutto può essere. Quindi sai, in questi mercati dire di no,
cioè tu dici dipende dall'offerta che arriva, naturalmente, no?
Io quando dico che secondo me l'Inter c'è questa roba di Skriniar, e poi secondo me ce ne sarà un altro, poi dipende, perché se poi non vendi perché non ti arriva una richiesta o non ti arriva una richiesta congrua e importante, quello rimane lì, dipende anche dalla richiesta, non dipende solo dall'esigenza,
certo.
Se non ha richieste o se le richieste sono sotto costo, sotto prezzo, è logico che che il giocatore rimane. Cioè bisogna guardare bene, valutare bene le situazioni, non dire cose che magari poi risultano inesatte. Quindi in questi mercati bisogna stare attenti a parlare, dire questo rimane là, quell'altro non lo vendono, quell'altro per me possono vendere tutto e possono tenere tutti. Quindi
ma in caso di prima è nato un dibattito, voglio sentire anche il vostro pensiero, faccio un giro proprio con tutte e tre: meglio sacrificare in caso diciamo di offerta valida che arriva, meglio un difensore o un attaccante? Facevamo riferimento a Skriniar e anche Lautaro, no? In caso di offerta importante, chi è più sacrificabile dei due? Massimo, chiudi te, poi faccio Tacchinardi e Bucchioni.
Dei due chi?
Un difensore attaccante, in questo caso Skriniar e Lautaro, facevamo l'esempio.
Ti ribadisco, non è che è più sacrificabile, secondo me loro ne devono vendere due.
Quindi tu dici tutte e due?
per me, se arrivano le richieste giuste,
okay,
secondo me li vendono tutte e due. Ma devono arrivare le richieste, le offerte giuste. No, scusa, le richieste, le offerte giuste. Vedi che Skriniar è diventata un'offerta giusta. Skriniar sembrava incedibile,
certo.
Skriniar e Bastoni sembravano incedibili. Scusa, eh? È come se la Juve vince i campionati, quelli che ha vinto, e gli arriva un'offerta per Chiellini, Barzagli, Bonucci o Buffon, e ne vende uno dei quattro. Io non mi è neanche venuto nell'anticamera del cervello. Quindi vuol dire che se tu devi sacrificare 1/2 giocatori, vuol dire che tanto bene non stai. Devi far quadrare i bilanci. Io credo che Antonello anche ieri sia stato anche abbastanza chiaro, esplicito, cioè noi dobbiamo far quadrare una situazione. Parliamoci chiaro, noi siamo sempre nella situazione, e glielo garantisco perché ho parlato con gente che insomma è lì. Zhang non può più portare i soldi dalla Cina, la facciamo proprio semplice, quindi l'Inter si deve autofinanziare,
sì.
Marotta è bravissimo in queste cose, perché cerca di combinare la sì, tecnica, la qualità con l'aspetto economico, poi però deve quadrare l'aspetto economico.
Sì, scusa, posso aggiungere una cosa?
Prego Enzo, prego.
No, non basta l'autofinanziamento, perché ricordiamo che l'Inter l'anno scorso ha contratto un mutuo, sintetizzo, da 300 milioni, deve restituire 100 milioni l'anno. Quindi devi fare anche un surplus, non ti basta il pareggio di bilancio. Devi anche,
quando mi dicevano, hai ragione Enzo, ti dico anche questo, quando mi dicevano no, ma basta solo questo, no, non basta solo un giocatore, anche se lo vendi a 70 milioni, non ti basta, te ne serve un altro. È per questo che io ti dico, è una situazione
non
di
questo genere. Potrebbe essere Dumfries, poi Pinamonti, tutti quell'altro giocatore.
Certo.
Sì,
però attenzione, che quando si dice Pinamonti, perché io ho visto alcuni che fanno le tabelle, Pinamonti lo vendo a 20, Sensi a 10, cioè tutti valgono, poi dopo quando ti metti lì con le altre squadre, non è che sono lì tutti certo, pronti col portafoglio aperto, ragazzi.
Sì. Cioè. No, solo il Sassuolo chiede 40 per quello, 40 per quell'altro, voglio vedere se li vende
però
tutti a quelle cifre.
Berardi, da quanti anni è a Sassuolo che si dice una volta al Milan, una volta alla Juve, una volta di qua, una volta di là, però è ancora lì.
E Tacchinardi?
È mercato, vediamo un po' quello che viene fuori. Sicuramente sono tutti per l'Inter giocatori importanti, che però, come diceva Massimo, se devono essere venduti per esigenze economiche, secondo me lì dovrà dimostrare ulteriore valore, e su questo onestamente l'ha dimostrato negli anni Marotta, che dovrà riuscire ad avere un piano A, un piano B, un piano C, per cercare, no, di compensare queste difficoltà qua, e con una squadra super super competitiva, perché ripeto, l'Inter onestamente anche l'anno scorso con la perdita di questi due giocatori qua si è dimostrata competitiva, ma soprattutto lucida in qualsiasi momento del mercato, cosa che magari altre squadre hanno avuto delle difficoltà. Però Lautaro, no, prima Massimo parlava del Tottenham o no, io penso che Lautaro sia un giocatore ormai pronto a livello totale per giocare in qualsiasi squadra migliore d'Europa, e il Tottenham è una squadra super, perché davanti ha giocatori forti e ha un allenatore che gli può far fare una marea di gol. Poi non so quale cambieranno e tutto, però lì sicuramente Marotta dovrà ridimostrare un'altra volta grande talento, perché togliere l'ego è Skriniar o Lautaro in una squadra, cioè due pezzi pesantissimi, devi essere anche bravo poi a trovare i sostituti d'altezza.
Sì. Enzo Bucchioni.
Ma guarda, lo scenario è assolutamente aperto in divenire, sono d'accordo con quello che hanno detto i nostri amici e che diceva Massimo all'inizio. Anche questa storia di Lautaro non mi convince, perché vai a prendere e stai per prendere due giocatori che possono anche essere una coppia ideale nel 3-5-2, Lukaku e Dybala. Quindi cosa c'è in testa? Probabilmente è una soluzione che ti tieni lì nel caso in cui fra un mese e mezzo vedi che i conti non ti tornano e c'hai l'occasione, ti puoi lasciare anche le mani libere per vendere Lautaro, perché è vero che è affascinante l'idea di far giocare questi tre assieme,
però è così il progetto calcistico adesso, non lo so, mi sembra strano, non è, ti ripeto, è affascinante, ma è anche complicato trovare un equilibrio. Hanno la mentalità questi tre di tornare tutte e tre a aiutare la squadra, può darsi sì, può darsi no. Io ci vedo ancora uno scenario invece in divenire. Intanto mi copro le spalle, e se sì, dovessi essere costretto a cedere Lautaro, comunque mi presento con due davanti che hanno nome, hanno esperienza e mi danno garanzie. E questo poi in assoluto, se devo cedere un grande attaccante, se mi metti di fronte all'alternativa o un grande difensore, cedo il grande difensore, perché la difesa poi posso supplire, ne trovo un altro che lo pago meno, il difensore in assoluto, che non è quello, ma magari posso inserire in un meccanismo. Però secondo me le bocce sono ancora in movimento, come si dice, per dare un'immagine.
No, però ci sta anche, no, questo tipo di percorso.
Però
cioè...
mi piacciono di più, scusami, però prego, mi prego. Piacciono di più le società / allenatori, io te lo dicevo anche ieri, Marco, a cui offrono, tra virgolette, Dybala, Pogba, che sono a parametro zero, e ti rispondono tramite l'allenatore, perché c'è un progetto tecnico dietro in queste società, e l'allenatore ti dice no, Dybala anche a parametro zero non lo voglio, perché io là davanti o sono a posto o non posso cambiare il modo di giocare per Dybala. Pogba dovrei giocare in un certo modo e non va bene. Sono ragionamenti che mi piacciono, mi piace sentir dire da allenatori e da dirigenti. Non perché c'è un giocatore a parametro zero ed è un affare, allora lo prendo a prescindere.
Cioè tu dici, no, Massimo, meglio lavorare seguendo le indicazioni dell'allenatore che ti dà, certo, e rinunciando, certo, anche... allora scusate, questo è un tema che mi piace molto.
Ragazzi, Eriksen si è proposto al Tottenham.
Sì.
Ma Eriksen potrebbe pure andare, ma lì non c'è posto. C'è posto. È giusto che uno poi risponda a Eriksen e gli dica... Caro Eriksen, io ti prenderei anche, però non giochi. Qui non giochi, giochi solo se... Però se no non giochi.
Vi posso chiedere, in base a questo
Dybala
discorso...
L'Antunes si è proposto a una squadra e la squadra, l'allenatore ha risposto no, non lo posso prendere, non lo voglio neanche a parametro zero, perché se viene lui, io ho un determinato tipo di gioco e Dybala non ci si incastra nel gioco che dico io, che vedo io e che sto facendo come progetto tecnico. Questi secondo me sono ragionamenti giusti, e questi, guarda caso, secondo me sono ragionamenti che sta facendo il Milan, nemmeno la Juve.
Ecco, bravo, guarda, ma hai anticipato, perché vi volevo chiedere, in base a questo che sta dicendo Massimo, chi sta lavorando più verso quel tipo di direzione? Tu mi hai risposto, Massimo, il Milan sta lavorando sulle indicazioni che dà il tecnico.
Devo dire che mi ha sorpreso, perché io non pensavo che Maldini acquisisse subito questo tipo, quindi complimenti a Maldini e a Massara.
No, assolutamente. Alessio, tu che ne pensi? Sei anche tu di questo avviso? Qual è la squadra che al momento ancora non ci sono grandi colpi effettivi, se non manovre, eccetera, nomi che vengono a cos'è? Però chi sta lavorando più verso la direzione dell'allenatore?
Ma ne abbiamo parlato anche settimana scorsa o lunedì in radio, no? Anch'io confermo che il Milan è la squadra più lucida nel capire, perché comunque... L'Inter è una situazione delicata, dove se domani gli arrivano offerte di 70-80 per Skriniar o compagnia, gli faccio cifre assurde, però mandano via Skriniar, però Bremer non è quel tipo di giocatore con caratteristiche che va a compensare l'uscita.
Bravo,
quindi l'Inter secondo me è lì pronta nel dire ho piano A, piano B, piano C, piano D, perché qua qualsiasi cosa viene fuori un'offerta per Bastoni. L'Inter, tra virgolette, deve trovare un braccetto di sinistra mancino, alto, fisico, che non ha, e non è facile. Perché dico anch'io il Milan? Perché il Milan è chiaro i giocatori che ha, che vuole prendere, quelli che onestamente mancano per completare una rosa che ha fatto un miracolo, secondo me. Cioè, l'Inter, tra virgolette, non dico che abbia buttato via il campionato, però era la squadra più forte. Il Milan, alla fine, con, abbiamo detto, un tre quarti che la stagione in corso ha fatto fatica, sulla fascia destra a livello offensivo ha avuto poco, un attaccante che è vero che ha fatto gol fondamentali in certi momenti della partita, in certi momenti della stagione, però che manca, visto che Ibra non è mai stato, e quindi vado a mettere tasselli dove ne ho bisogno. Ma via che sì, devo prendere un giocatore con quelle caratteristiche lì. Quindi il Milan è a oggi dà la dimostrazione di essere molto lucida. L'Inter è vediamo quello che succede, navighiamo a vista, perché se arriva qualsiasi offerta per qualsiasi giocatore è tutto vendibile e quindi cambiano tanti scenari.
Bucchioni.
Ma sì, è così, sono due situazioni completamente diverse, perché l'Inter, l'abbiamo detto poco fa, non può fare le cose in maniera autonoma, è sempre vincolata, è legata a questa situazione economico-finanziaria che impedisce di fare delle scelte. Cioè sei in seconda battuta, vediamo che succede, quindi io mi muovo, colgo un'occasione per tappare un buco che mi si crea, e quindi sei sempre a tappare dei buchi. Invece il Milan, intelligentemente, ma non da oggi, questa squadra è andata a vincere lo scudetto perché l'hanno costruita in quel modo lì. Io vado a prendere dei giocatori che sono bravi per se stessi, ma soprattutto hanno caratteristiche che si devono miscelare con il resto della squadra. Le squadre si fanno così. Puoi prendere un giocatore che magari lì per lì non ti infiamma dal punto di vista del nome, però se lo vai a prendere perché hai valutato, e ripeto, l'hanno fatto, che messo insieme agli altri ti porta magari fisicità, ti porta corsa, ti porta qualità, e c'è tutto questo lavoro dietro la costruzione del Milan. È molto leggibile la situazione. Ora cosa manca al Milan? Manca un esterno destro, manca un sottopunta, manca un vice di Chessy, manca un difensore centrale, e li hanno già presi con largo anticipo alcuni, ci hanno lavorato da mesi, quindi è evidente che ci sia un grande lavoro tecnico, però hai le mani libere, magari ti boccia un giocatore perché costa troppo, ne prendi uno con le stesse caratteristiche, costa 10 milioni meno, perché anche il fondo non è che butta i soldi dalla finestra, però ti puoi muovere secondo indicazioni tecnico-tattiche ben chiare, e l'Inter non lo può fare. Può domani mattina Marotta dire vabbè, mi serve questo giocatore, lo vado a prendere? Assolutamente no, deve aspettare di fare soldi, deve aspettare o di andare a prendere un parametro zero, perché almeno quello lo so che non mi costa, l'ingaggio sì, però il costo effettivo non c'è, eccoti lì, arrivi a Dybala. E Dybala, come mai non l'ha preso nessun altro Dybala in giro per l'Europa? È perché ci sono delle remore, e l'Inter ci è dato subito sopra perché nella sua ottica è un'occasione, e questa è la realtà.
Ma non è che l'Inter ha già chiuso da un pezzo e quindi gli altri ormai quando sono arrivati eventualmente...
Non credo proprio.
Non lo so, la metto lì Massimo, non è che...
No. Io non ti credo. Dico non c'è stata... No, allora ti spiego però una cosa, l'Inter la chiude da sempre, io ti dico questo. Io ho messo in fila tutte le squadre top, Real Madrid, Bayern di Monaco, Manchester City, metto dentro anche il Manchester United, il Liverpool, il Chelsea. Tu hai mai sentito parlare di Dybala in queste squadre?
No, appunto.
Io ti dico solo che l'hanno offerto al Tottenham. Il Tottenham ha detto di no, e neanche tanto tempo fa, quindi vuol dire che ancora non era stato chiuso all'Inter quando è stato offerto al Tottenham.
Sì,
non è che
l'ho
offerto
Roma.
Io al Tottenham. Anche la Roma, quindi. Però se tu vedi chi si è interessato sono le squadre, l'Inter, il Borussia Dortmund, il Siviglia, cioè quelle 6-7 top, tra cui ci metto un top, metto anche il Barcellona, perché è vero che magari non sta benissimo economicamente, ma c'ha ancora i soldi per prendersi uno svincolato. Però queste squadre non ci hanno pensato, lo stesso Atletico Madrid non ci ha pensato. E come mai? Io una domanda me la faccio, scusate,
cioè, perché un giocatore che è accompagnato dai dubbi, come sta
esatto.
Come sta
mentalmente? È uno dei migliori in Italia a livello tecnico, eccetera eccetera, io su questo sono d'accordissimo, però è anche vero che ultimamente insomma non l'ho visto benissimo, ma non ultimi due mesi, negli ultimi due anni.
Però Marotta, scusami, spero che cosa spera? Spera che scatti la molla, che scatti finalmente la molla dell'orgoglio, cioè vai all'Inter per far vedere chi sono alla Juventus. Cioè io credo che questa sia l'ispirazione.
Hai ragione Enzo, hai ragione Enzo, però se il problema è un problema fisico, io la domanda che ti faccio è questa: se il problema è un problema fisico, cioè vale a dire se il ragazzo ogni volta che si alza il livello si fa male, perché si alza il livello.
Questo spero per loro che l'abbiano accettato. No, io certo, lo so, ma
certo.
Sì. Senti, prima di andare in pausa, Enzo, proprio al volo, ma che succede con Italiano? Il rinnovo ancora in fase di stallo, Torreira che va via, cioè che non viene confermato, eccetera.
Sì, ma io la sento dire di tutto e di ogni. Per quello che so io, e credo di saperlo, Italiano ha chiesto 2 milioni alla Fiorentina. 10 giorni fa so che era felicissimo perché gli avevano detto ok, hanno parlato di giocatori, sui giocatori erano d'accordo, il progetto tecnico di rafforzamento c'è, sento dire che lui è arrabbiato perché non fa la squadra, non è vero. Poi dopo qualche giorno, dopo questi 2 milioni che sembravano approvati, la Fiorentina avrebbe mandato una mail dicendo l'offerta è da 1,5 e non più da 2, l'offerta definitiva. Ecco, lì c'è stato l'irrigidimento dell'allenatore che si sente che vuole essere gratificato, è messo dal mettiamoci i suoi panni, ha ragione, ha fatto un campionato straordinario. L'anno scorso aveva discusso un contratto in corsa perché l'hanno preso al volo dallo Spezia, ricorderete i casini che sono venuti fuori,
sì.
Non c'è stato neanche modo di discutere. C'è da regolarizzare lo staff, che sono 8 giocatori, e quindi sono questi i problemi. Io non credo siano insormontabili, perché 500.000 euro. Un allenatore che è focale, perché la Fiorentina è nata attorno Italiano, questo grande campionato, questo ritorno in Europa, attorno al gioco che ha proposto lui, è una cosa che andava già risolta mettendosi a tavolino, chiudendosi in una stanza, non uscendo fin quando, se credi davvero in questo progetto tecnico, non possono essere 500.000 euro se poi c'è qualcos'altro la Fiorentina decida se non vuole più Italiano, ma non credo. Poi tra l'altro Ramadani è uno molto saggio, uno molto diplomatico, credo che un'intesa si troverà. Per quello che so io, Italiano ci è rimasto molto male perché ritiene giustamente di essere stato l'artefice di questa risalita della Fiorentina, e la gratificazione se la meriterebbe, anche secondo me.
Alessio, può crinare un po' il rapporto questa situazione a tuo giudizio, come ce l'ha raccontata Enzo?
Beh, io ora non so esattamente com'è, però Enzo è conoscitore attento di tutto e anche della Fiorentina in primis. Se fosse così, sicuramente non è una bella cosa. Non è una bella cosa, perché comunque i rapporti di fiducia, soprattutto come poi evidenziava Enzo, per quello che ha fatto poi Italiano in questa squadra, perché veramente ha dato, indipendentemente, perché bisogna anche dirlo, però io parlo che Italiano per noi è un allenatore forte, che arriverà non in alto, in altissimo, perché ha coraggio, rischia, ha veramente tanta personalità, mi piace molto. Poi la Fiorentina comunque gli ha messo a disposizione quest'anno rispetto all'anno scorso dei giocatori in più che hanno alzato il livello di questa squadra. Lui l'ha fatta volare, è andato in tutti i campi a giocare senza paura, con grandissima personalità. Quindi la Fiorentina gli ha sicuramente messo a disposizione dei giocatori diversi con qualcosa in più, e lui l'ha fatta veramente alzare il livello. Però giustamente, quando un allenatore fa un lavoro clamoroso come ha fatto lui, gli piacerebbe essere comunque ripagato un po' questa fiducia, certo. E se lì c'è, come diceva Enzo, questa cosa qua, sicuramente non dico che si inclina il rapporto, però sicuramente delle frizioni ci possono nascere.
Allora, vi fermo un attimo, ritorniamo, perché ci sono degli ascoltatori arrabbiati e io, siccome non voglio censurare nessuno, hanno un pensiero diverso, ve lo espongo, e così rispondete voi.
Un pensiero diverso non è che si deve arrabbiare.
Ma infatti è quello che io non capisco, perché poi qui subito si imbufa lì. Vabbè, però io vi leggo il messaggio, perché insomma uno almeno controbatte, si spiega. Però mi sembra veramente delle volte un po' assurdo, diciamo, leggere certe cose. Ma ci torniamo subito, un break e torniamo.